Vogliamo vedere la Chiesa di Cristo e il suo disegno. Abbiamo interrotto prima Timoteo per diverse domeniche, ovviamente a causa di temi e argomenti principali che pensavo che fossero necessari per noi. Studiare la Chiesa arricchisce anche la nostra profondità della lettera di Timoteo. Perché dico questo? Perché Timoteo sta ricevendo istruzioni di come deve essere la Chiesa. E sappiamo in Timoteo 3, versetto 14 a 17, Paolo proprio sta dicendo a Timoteo il motivo per cui scrive la lettera, e lui sta mostrando anche l'identità della Chiesa, possiamo dire, da 14 a 16. Lui dice che scrive queste cose sperando di venire presto da lui, ma affinché Timoteo sappia come gestire la Chiesa e come la Chiesa deve comportarsi, lui dà questa indicazione che troviamo in prima Timoteo, e lui dirà che la Chiesa è la Chiesa del Dio vivente, colonna e sostegno della verità. Questo è ciò che Paolo rivela, possiamo dire, attraverso lo Spirito Santo, una verità così centrale per noi come Chiesa. Noi siamo la Chiesa del Dio vivente, colonna e sostegno della verità. Noi teniamo in alto la verità riguardo a Cristo, la verità riguardo al Vangelo, all'opera di salvezza. Noi siamo questi, possiamo dire, noi siamo stati salvati, allo stesso tempo abbiamo un ruolo come Chiesa, che è quello di tenere in alto la verità. Pensate a quale responsabilità. E perciò il nostro raduno, la nostra Chiesa, queste persone che vengono insieme o che vivono nel mondo, hanno questo scopo: mantenere in alto la verità. E quindi questo è qualcosa che ci arricchisce per capire ciò che noi siamo, soprattutto in tempi così strani, difficili. Tante volte posso dirvi, mentre io ieri stavo studiando questo sermone, mi sono sentito con Simone, e Simone diceva: è possibile che non ci potremo radunare, il sindaco bloccherà tutto quanto, e perciò ecco la difficoltà, ci raduniamo o non ci raduniamo. La scrittura presenta che se lo Stato non ci... noi ci dobbiamo sottomettere allo Stato, ma allo stesso tempo lo Stato diciamo ci consiglia, possiamo dire, di non radunarci a causa del Covid in questo momento. Non sta dicendo che noi non possiamo radunarci, perché il decreto diceva semplicemente non uscite da casa, ma non sta bloccando tutti i nostri incontri. E quindi questo era qualcosa di cui, studiando questo studio che vedremo noi, arricchiva la mia convinzione di che Cristo ci comanda a radunarci. Ciò che il Signore vuole non è una fede indipendente, ma una fede indipendente che viene insieme agli altri. E quindi questo è molto importante, ed è proprio quello che, possiamo dire, deve avere come scopo questo studio: arricchirci, rafforzarci in ciò che sta succedendo, sì nella nostra identità personale come credenti, ma allo stesso tempo in noi come corpo. Questo è qualcosa che noi come Chiesa dobbiamo sempre di più approfondire. Noi non siamo membri isolati che vivono singolarmente, siamo membri di un corpo, non di corpi, è il corpo di Cristo. Perciò abbiamo questo aspetto, sia di una vita cristiana individuale, ma una vita cristiana che ha lo stesso, possiamo dire, peso collettiva. Perciò noi siamo insieme in questo. E noi possiamo dire: perché dobbiamo approfondire il tema della Chiesa? Per quale motivo stiamo approfondendo la Chiesa? Perché dobbiamo avere più chiarezza su che cosa significa Chiesa. Questo è necessario per noi. Avere più chiarezza, avere anche più profondità su che cosa significa essere Chiesa. E perché in tempi difficili il capire e l'avere più chiarezza riguardo alla Chiesa ci può portare ad avere ascoltato una più grande gratitudine nei confronti del Signore per essere parte della sua Chiesa. Allo stesso tempo, avere una comprensione più grande di che cosa è la Chiesa ci deve portare a una più grande consacrazione al Signore, manifestandola nei confronti degli altri. E allo stesso tempo, una comprensione più chiara e profonda della Chiesa ci deve portare ad avere una più grande dipendenza dal Signore. Perché quando noi capiamo ciò che Lui vuole, ciò che Lui si aspetta, noi siamo in grado di ubbidire nonostante le circostanze. È fondamentale per noi comprendere, sì come credenti, ma come corpo, chi siamo dinanzi al Signore. Questo è molto, ma molto importante. Possiamo dire che noi stiamo approfondendo la nostra identità come Chiesa, la nostra esistenza come Chiesa, il nostro scopo come Chiesa, in un momento dove tutto vuole andare contro la nostra normalità, e la nostra normalità è il radunarci. E perciò questo dovrebbe, possiamo dire, deve arricchire la nostra fede e convinzione riguardo alla Chiesa. Noi abbiamo anche approfondito mercoledì come funziona la Chiesa, e tutto ciò che stiamo approfondendo non fa parte di una denominazione, non fa parte della convinzione di una missione, non fa parte neanche delle convinzioni nostre come Simone e io, ma tutto questo fa parte di ciò che è scritto. Perciò la nostra fede, che è radicata nella parola, ci potrà arricchire riguardo alla Chiesa, la Chiesa di Cristo e il suo disegno. E possiamo pensare che è anche importante approfondire questo, perché c'è un bisogno in base alle circostanze che viviamo, e noi abbiamo bisogno di essere stabili in questo tempo, avere stabilità, qualcosa che ci consola, qualcosa che ci rende fermi, che ci dona convinzione per fare ciò che dobbiamo fare. Stabili perché le condizioni cambieranno. Possiamo dire, i casi di coronavirus potrebbero aumentare, potrebbero anche diminuire, il vaccino potrebbe esserci fra alcuni mesi, e il vaccino potrebbe essere anche fra alcuni anni. Potremmo anche uscire e trovare un posto di blocco che ci fa una multa o che non ci fa una multa. Possiamo pensare anche che potrebbero esserci decreti che ci bloccheranno, altri che no, per radunarci come Chiesa. Tutte queste cose potranno cambiare, ma noi dobbiamo essere stabili. Stabili in che cosa? Nella nostra convinzione di chi siamo come Chiesa dinanzi al Signore. Questo rende stabili noi. A noi non rende stabile ciò che gli altri decideranno per la Chiesa. E come abbiamo detto prima, siamo sensibili al fatto che possiamo non radunarci per un breve periodo di tempo, ma mentre le autorità ce lo permettono, noi dobbiamo essere stabili nel frequentare la Chiesa affinché la Chiesa continui a radunarsi, edificarsi, a esaltare il Signore ed essere di testimonianza per i perduti. La nostra prospettiva è più grande di questa terra, dobbiamo dire. Cercate le cose di lassù, dice la Scrittura. E perciò con questa mente noi comprendiamo cosa è la Chiesa. Tutto questo, possiamo dire, potrebbe cambiare. Tutto ciò che succede intorno a noi, potrebbero essere altri decreti, tutto può cambiare, ma noi come Chiesa, come corpo formato da ogni singolo credente, dobbiamo essere stabili. E per essere stabili insieme, cosa dobbiamo avere? Ascoltate, un medesimo pensiero, non su ciò che pensa Sebastian, pensa Simone, pensano i responsabili, pensano i membri di Chiesa, un medesimo pensare riguardo a ciò che è scritto, a ciò che noi siamo come Chiesa. Questo ci rende stabili. Paolo dice questo. Paolo in 1 Corinzi 1:10 dice: ora fratelli, potete andare in 1 Corinzi 1:10, vi esorto nel nome del Signore Gesù Cristo, nostro Gesù Cristo. Sta parlando una Chiesa che aveva grandi difficoltà e problemi all'interno di essa. Lui sta esortando ad avere tutti un medesimo parlare e a non aver divisioni tra di voi, ma stare perfettamente uniti in che cosa? Nel medesimo modo di pensare e di sentire. E questo è basato su che cosa? Sulla dottrina, sulla verità, sulla comprensione di Cristo e sulla comprensione di Cristo e il suo piano per la Chiesa. Questo ci può rendere stabili come corpo. Ci può rendere stabili quando tutto potrebbe cambiare. Ma ricordiamoci anche cosa significa Chiesa. Lungo tutto il Nuovo Testamento la Chiesa è designata principalmente dalla parola greca ecclesia, un termine che significa coloro che sono chiamati. E quando questa parola si utilizza per indicare la Chiesa di Dio, cioè coloro che sono chiamati da Dio, ecco a che cosa si sta facendo riferimento. Si sta facendo riferimento alla comunità di coloro che sono stati chiamati da Dio a uscire dalla loro schiavitù del peccato mediante la fede in Gesù Cristo. Questo siamo noi. La Chiesa sono coloro che sono stati predestinati da Dio nell'eternità passata, che ha chiamati e giustificati in questa vita presente e che ha promesso di glorificare nel futuro. Questa è la Chiesa. Possiamo dire, la Chiesa sono persone. Quando noi ci raduniamo per incontrare persone. Ci raduniamo per edificare persone. Ci raduniamo per essere edificati da altre persone. Ci raduniamo per ascoltare la parola da altre persone. Ci raduniamo per questo, per stare con persone. Persone che sono state salvate. E persone che le loro vite sono state trasformate. E persone che vogliono pensare biblicamente. Vogliono pensare sulla base di ciò che è scritto. La loro vita, le loro decisioni, le loro motivazioni, le loro difficoltà, i loro peccati. Tutto basato sulla scrittura. Possiamo dire, noi non siamo in un club dove la gente si raduna per una determinata autorità, attività. Possiamo pensare anche alle religioni, la gente si raduna per ricercare di essere salvata o per cercare di essere in un rapporto attraverso le loro opere con Dio. No, noi non siamo qui per questo. E non siamo quelli. Perché la Chiesa è un raduno completamente diverso da tutti i raduni inimmaginabili. Questo perché? Perché le persone che formano la Chiesa sono persone che sono state salvate, perdonate dai loro peccati per quello che Cristo ha fatto per loro, e da quel momento, secondo Corinzi 5:15, non vivono per se stessi, ma vivono per chi? Per colui che è morto e risuscitato per loro. Questi siamo noi. Noi viviamo per colui che è morto e risuscitato per loro. Per noi, Cristo. Noi viviamo per Cristo. Lui si è dato per noi, Tito 2:14, per riscattarci da ogni iniquità e purificarsi un popolo che gli appartenga, dice Paolo a Tito. E questo popolo deve essere zelante nelle opere buone. Ecco la Chiesa. Non cambia in base alle circostanze. Questo è ciò che Cristo ha fatto per noi ed è ciò che Cristo si aspetta da noi. Riscattarci da ogni iniquità e purificarsi un popolo che le appartenga, zelante nelle opere buone, anche in queste situazioni. E possiamo dire anche, la Chiesa è la comunità di coloro che sono stati chiamati da Dio, sono stati salvati da che cosa? Dalla condanna che avevano per aver trasgredito la legge di Dio e per aver disprezzato la gloria di Dio, e ora vivono per Lui. Questo è un raduno completamente diverso da tutti i raduni che esistono sulla terra, perché abbiamo altre priorità, abbiamo altri obiettivi, abbiamo altri sentimenti, possiamo dire, non più egoisti, incentrati su noi stessi, ma incentrati in chi? Sul nostro Salvatore. Incentrati su che cosa? Sugli altri. O possiamo anche dire così, la Chiesa è la riunione di coloro, mi piace molto questa definizione, la riunione di coloro che sono stati trasportati dal potere delle tenebre al regno di Cristo e ora sono cittadini del cielo e non più di questo mondo. Filippesi 3:20, 1 Pietro 2:11 sostengono questa dichiarazione. Ecco la Chiesa. Essa è un raduno di persone. Possiamo dire che sono cittadini del cielo, apparteniamo ad un altro posto, possiamo dire che questa terra non è la nostra casa, noi desideriamo, anneliamo un altro posto, essere con Cristo, la vita eterna. Anneliamo che cosa? La nuova Gerusalemme, nel nuovo cielo la nuova terra. Anneliamo avere un corpo trasformato, glorificato, detto meglio, affinché possiamo adorare Dio con dei corpi perfetti affinché lui possa ricevere tutto ciò che lui merita perché ci ha perdonato dai nostri peccati. Ecco la Chiesa. Possiamo dire anche che la Chiesa, sebbene imperfetta, la Chiesa rappresenta l'unico luogo in cui le attività del cielo si riflettono sulla terra. Ecco ancora dove noi siamo completamente diversi come raduno. Ad esempio, nella Chiesa i credenti offrono continua adorazione a Dio come sacrificio di lode. Così accadrà perpetuamente in cielo. Noi stiamo facendo qui qualcosa che faremo eternamente. Ecco uno sguardo di quello che faremo. Apocalisse, capitolo 4, versetti 9 a 11. Giovanni sta vedendo in avanti, sta vedendo anche il cielo, il trono di Dio, l'agnello, Gesù Cristo. Ci sono creature viventi dinanzi al trono di Dio. Ci sono 24 anziani intorno al trono di Dio, versetto 10. E questo è quello che riporta Giovanni, che ha visto: ogni volta che queste creature viventi rendono gloria, onore e grazia a colui che siede sul trono e che vive nei secoli dei secoli, i 24 anziani si prostrano davanti a colui che siede sul trono e adorano colui che vive nei secoli dei secoli e gettano le loro corone davanti al trono dicendo: tu sei degno, o Signore e Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza, perché tu hai creato tutte le cose e per tua volontà furono create ed esistono. Ciò che noi faremo nel futuro lo stiamo già facendo adesso e lo facciamo quando veniamo insieme. Sì, ovviamente noi adoriamo il Signore singolarmente, ma come vedremo, la nostra vita cristiana ha questi due aspetti: vita singolare e vita comunitaria. Nella Chiesa, noi oggigiorno esaltiamo il Signore Gesù Cristo per la sua opera redentrice, e così accadrà anche in cielo. Apocalisse 5, 11, 12. Giovanni dice: vidi e udì voci di molti angeli intorno al trono, alle creature viventi e agli anziani, e il loro numero era di miriadi di miriadi, migliaia di migliaia. Essi dicevano a gran voce: degno è l'agnello che è stato immolato di ricevere la potenza, le ricchezze, la sapienza, la forza, l'onore, la gloria e la lode. Il cielo esalta Cristo, la Chiesa sulla terra esalta Cristo, e Lui ne è degno. Nella Chiesa anche noi siamo chiamati a sottometterci alla sua volontà espressa nella parola, a cercare di ubbidirli per amore e devozione a Lui. Nell'eternità noi faremo, lo serviremo in questo modo perfettamente. La Chiesa è, come abbiamo detto, l'unico luogo in cui le attività del cielo si riflettono sulla terra. Pensate a quale testimonianza. Noi pensiamo che testimoniare è semplicemente andare e parlare del Vangelo. Sì, è centrale. Andate e fate i miei discepoli insegnando loro. Ma allo stesso tempo, il nostro vivere la Chiesa testimonia un mondo decaduto. Qua c'è speranza. C'è speranza perché noi non viviamo per questa terra, non viviamo per questo, altrimenti saremmo i più miseri di tutti, ma viviamo per che cosa? Affinché Cristo sia esaltato, affinché noi possiamo essere rafforzati gli uni degli altri in questi tempi difficili. E tutto questo porterà a che cosa? Che i non credenti possano vedere. Paolo si affaticava per gli eletti. Paolo faceva tutto per gli eletti. Non sapeva chi erano, ma andava lì e predicava il Vangelo affinché Dio potesse salvare i suoi. Nella Chiesa anche i credenti non sono stati giunti alla perfezione, ma che cosa si vede qui? Si vede santità, si vede purezza nei membri. E allo stesso tempo noi godiamo qui di una grande comunione reciproca, e questo accadrà perfettamente nel cielo. Pensate a tutto ciò che fa quando noi veniamo insieme. Non si può cambiare, non si può sostituire, non si può riprodurre in un altro modo se non stando insieme. E cosa deve fare tutto questo? Tutto ciò che noi siamo qui dovrebbe far crescere in noi l'amore per la Chiesa? Perché se noi abbiamo un grande desiderio di essere in cielo con Cristo, in terra questo è il più vicino al cielo, possiamo dire. Imperfetto? Sì, ma siamo i più vicini. Ecco perché quando un membro manca una volta, due volte, tre volte, quattro volte, poi si presenta, poi manca altri due fine settimana di nuovo e poi ritorna, è possibile che questo membro non abbia compreso che cosa? L'importanza della Chiesa. Non abbia compreso che cosa? Il significato della Chiesa. Non abbia compreso quanto è necessario per lui frequentare la Chiesa. Molto, ma molto importante. Prima Giovanni 3,14, leggo per voi, dice: noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Un membro frequenta, un membro si impegna per la Chiesa. Non significa che ogni domenica deve venire, anche se è malato o quello che sia, sappiamo, c'è un equilibrio, ma il membro desidera stare con la Chiesa affinché la Chiesa possa rafforzarlo, affinché lui possa essere rafforzato da altri, affinché lui possa esaltare il Signore, affinché sia preparato, affinché possa adempiere che cosa? Il grande mandato. Il grande mandato è un comandamento, fare discepoli, non andare, fare discepoli. E affinché noi possiamo fare discepoli, dobbiamo insegnare a loro tutte le cose che Cristo ha comandato. Se noi non li impariamo, se noi non li conosciamo, noi non possiamo fare discepoli. Perciò pensate a quanto sia necessario la Chiesa. Prima Giovanni 5,1 dice: chiunque ama Cristo, chiunque ama colui che ha generato, ama anche chi è stato da lui generato. Molto, ma molto importante. La Chiesa viene insieme perché ama i fratelli, perché desidera crescere, perché desidera esaltare il Signore e perché ha bisogno di questo luogo, di queste persone. La Chiesa non può essere sostituita con nessuna altra cosa. Per quale motivo? Perché noi non troveremo in nessun altro posto la Chiesa. Non troverai da nessun'altra parte persone che sono state perdonate dai loro peccati, che sono state salvate, rigenerate, che sono in comunione con Dio, che vogliono esaltare il Signore, che vogliono edificare altri, che vogliono arricchire altri, che vogliono rafforzare altri spiritualmente. Non lo troverai da nessuna parte. Possiamo, come membri, andare avanti per alcune settimane. Possiamo come membri vivere forse alcuni mesi senza stare in comunione con una persona credente. Ma il punto è, il mio spirito deve bramare stare con la Chiesa. Perché ho bisogno di che cosa? Di essere edificato? Ho bisogno di essere arricchito? Ho bisogno di essere amato? Ho bisogno di essere ascoltato? Ho bisogno di essere confortato? Io ho bisogno io di fare questo agli altri. E questo è il piano di Dio. Non è il nostro. Non è nostro. Siamo cittadini del cielo, responsabili su questa terra di sottometterci all'autorità, di avere buon senso, di essere un aiuto per la nostra comunità, considerando che cosa? Ciò che la Chiesa è. Molto importante. Noi, quando ci raduniamo, dobbiamo venire con il desiderio di essere edificati da altri, arricchiti da altri, rafforzati da altri, e allo stesso tempo venire con il desiderio di rafforzare noi agli altri. Perché noi, come abbiamo detto, abbiamo due aspetti che camminano insieme: la nostra vita come singolo credente, come singoli credenti, dove curiamo il nostro rapporto personale con il Signore, leggendo, pregando, dipendendo, ubbidendo da Lui. Ma allo stesso tempo abbiamo una vita spirituale che ci chiama ad essere insieme ad altri credenti, e questa è la Chiesa. Questo è, possiamo dire, salutare. Avere una vita equilibrata, che vive la sua fede personale, ma che allo stesso tempo vive con la Chiesa. Questo è salutare. E possiamo dire, le persone possono, credenti, possiamo tutti cadere in questo, che passiamo da una parte, una vita solo, esclusivamente personale, dove non si rapporta con la Chiesa, forse frequenta la sala, ma poi se ne va subito, non ha rapporti con i membri. O possiamo passare dall'altra parte, proprio una persona che vive solo la Chiesa e non cura il suo rapporto con Cristo. Ed ecco dove, possiamo dire, la Scrittura ci dona l'equilibrio affinché consideriamo le due cose necessarie per la nostra vita cristiana. Questo è salutare. Vivere entrambi gli aspetti, possiamo dire, è salutare. Perché? Perché quando noi ci raduniamo, tu trovi persone che sono dedite a Cristo, sono dedite alla Scrittura, sono dediti agli uni gli altri e sono dediti alla preghiera. Questa è la Chiesa. Pensate a quanto noi già siamo così, ma pensiamo anche a quanto noi dobbiamo ancora crescere in quello. Dobbiamo crescere semplicemente anche negli uni gli altri, nell'incoraggiarci gli uni gli altri, nel sentirci davanti a queste situazioni e ricevere dall'altro una parola di conforto. Sapere, io chiamerò quella persona e mi incoraggerà, mi arricchirà spiritualmente affinché io continui ad essere ciò che devo essere dinanzi al Signore. Questo è lo scopo. Essere rafforzati, essere insieme per crescere insieme. Perché noi, come abbiamo visto, esistiamo per esaltare il Signore, glorificarlo, dargli il peso che Lui merita, per adorarlo, cioè rispondere correttamente a Lui, a ciò che conosciamo da Lui. Esistiamo per edificare gli altri o rafforzarli o anche arricchirli spiritualmente. Ed esistiamo per evangelizzare i perduti, anche se le situazioni cambiano. Questa è la Chiesa, non cambia. Non cambia il suo scopo, non cambia la sua definizione. E perché non cambia? Perché essa è disegnata in un modo perfetto. Cristo l'ha disegnato. Infatti, andate in Efesini 4. Questo l'abbiamo visto mercoledì, ma riguardiamolo. Efesini 4, versetto 11 a 15. Paolo dice che Cristo ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori per il perfezionamento dei santi, in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo, fino a che tutti giungiamo all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti all'altezza della statura perfetta di Cristo. E poi dice, affinché noi, possiamo dire riassumendo, non siamo trascinati dall'errore, dalla falsa dottrina, ma, versetto 15, seguendo la verità nell'amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Ed è il Signore Gesù Cristo che ha dato, possiamo dire, questi ruoli, questi doni, a chi? A coloro che ha chiamato per servire la sua Chiesa, apostoli, profeti, evangelisti e pastori, dottori. Cristo ha fatto questo per la sua Chiesa. È il suo disegno. È il suo disegno. Quando pensiamo agli apostoli, gli apostoli sono stati i primi insegnanti della Chiesa del primo secolo e i suoi insegnamenti hanno dato sostanza alla fede dei credenti e di conseguenza hanno contribuito alla formazione del corpo dottrinale della Chiesa. E poi ci sono i profeti che sono stati scelti da Dio per parlare a suo favore sotto il suggerimento o possiamo dire la convinzione dello Spirito Santo. E il ruolo dei profeti era uguale a quello degli apostoli. Era, possiamo dire, durante gli anni formativi della Chiesa, mentre la Chiesa non aveva ancora il Nuovo Testamento. Questi sono due, possiamo dire, ruoli, uffici, doni che Dio ha dato, che Cristo ha dato alla Chiesa, che non ci sono più. Ma sono, possiamo dire, coloro che hanno gettato il fondamento della Chiesa. Possiamo dire che Cristo ha fatto ogni cosa in un modo preciso, specifico. Perché in Efesini 2:20 dice che noi come Chiesa siamo stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti. E a sua volta Cristo, Gesù Cristo, è stato la pietra angolare. Perciò pensiamo a che noi non siamo fatti un raduno per caso, ma Cristo ha disegnato questo come Lui la pietra angolare e Lui ha gettato sulla pietra angolare un fondamento affinché si costruisse la sua casa, possiamo dire, che hanno gettato chi? Apostoli e profeti. E poi chi sono? Ci sono evangelisti e pastori in questo tempo. Ma gli apostoli sono stati il fondamento della Chiesa, che hanno anche ricevuto rivelazioni dopo che Cristo era sceso in cielo, hanno completato il Nuovo Testamento e noi appoggiamo su tutto quello. E su questo fondamento, su questa pietra angolare, possiamo dire, noi cresciamo. E Cristo ci ha lasciato il disegno della sua Chiesa. Dobbiamo solo viverlo. E chi lo ha fatto? Efesini 5:23 lo ha fatto Cristo, che è capo della Chiesa, Lui che è anche, possiamo dire, il salvatore del corpo. Perciò pensa, Cristo, Efesini 4:11, ha dato questi doni. Cristo, nel dare questi doni, ha fondato la sua Chiesa sui doni che Lui ha dato. E Lui è stesso la pietra angolare. Allo stesso tempo Lui è il salvatore della Chiesa. Pensa a questo, al coinvolgimento personale che Cristo ha nella sua Chiesa. Lui è personalmente coinvolto in ciò che noi siamo. Lui è personalmente coinvolto nel modo in cui la Chiesa è strutturata, nel modo in cui la Chiesa si raduna. Lui è coinvolto personalmente in favore della sua Chiesa. Lui non solo ci ha salvati, ma ha fatto questo. Ha disegnato come coloro che sarebbero stati salvati dovevano vivere insieme affinché esaltassero Dio, edificassero gli altri e avessero impatto nella loro comunità predicando il Vangelo. E pensate, ancora approfondiamo Cristo. Lui ha promesso di edificare la sua Chiesa. E le porte dell'Ades non l'avrebbero potuto mai vincere. In Matteo 28:18 lui dirà che ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. E poi dirà ai suoi discepoli, andate dunque e fate i miei discepoli. Gesù, possiamo dire, assicura anche la permanenza della Chiesa finché esista il mondo, che sta mostrando che cosa? Che Lui è onnipotente su ogni cosa. Pensiamo agli apostoli, ai discepoli. Lui li sta mandando ad andare a predicare il Vangelo di Cristo, ciò che Lui aveva fatto, sapendo che su quella verità Cristo era stato crocifisso. E i discepoli sapevano che Israele era contraria a ciò che Cristo predicava e diceva, dai capi. E loro, con questi pensieri in mente, vanno e predicano il Vangelo. Per quale motivo? Perché erano convinti di che Cristo aveva ogni potere sul cielo e sulla terra. Lui era onnipotente, era in grado di gestire qualunque situazione. Per quale motivo possiamo dire gli apostoli sono stati coraggiosi? Per ciò che Cristo gli ha dato, per ciò che Cristo gli ha detto, per ciò che Cristo gli ha confermato. Ogni potere mi è stato dato in cielo, sulla terra, andate dunque e fate i miei discepoli. Se la nostra situazione è difficile, pensate alla loro. Stefano predica il Vangelo e riceve pietre in testa e muore. Gli apostoli, sappiamo quanto erano perseguitati, ma loro avevano questa convinzione. Cristo aveva e ha ogni potere sul cielo e sulla terra, su tutto il creato. Applica questo alla nostra vita in questo tempo. Noi dovremmo essere super incoraggiati da questa verità, per incontrarci, per stare insieme, per radunarci. Poi anche versetto 20 di Matteo 28, Gesù, dopo che ha dato il grande mandato a loro, disse, ed ecco, io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente. Di nuovo, il coinvolgimento personale di Cristo accanto ai suoi apostoli, accanto ai suoi discepoli, affinché loro facciano ciò che Lui li comanda di fare, anche in situazioni difficili. Sarà con loro, possiamo dire, l'età presente, e questo riguarda anche il nostro tempo, il tempo della Chiesa. Cristo è con noi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente. Questo significa che cosa? che Lui sorveglia su di noi, che Lui ci cura, che Lui ci protegge. Questo non significa che non potrà entrare un controllo e farci multe a tutti, ma non è lo scopo, perché la Chiesa deve andare avanti affinché sia la sua testimonianza, affinché i suoi figli crescano e siano preparati per la gloria. E se nel fare questo ci verrà una malattia, ci verrà un incidente, ci verrà qualsiasi cosa, quello coopererà per il nostro bene, affinché Cristo raggiunga il suo scopo, santificare la sua Chiesa, che sia santa e irreprensibile dinanzi a Lui. Questo è il modo in cui noi possiamo pensare. Ecco Cristo, il capo della Chiesa, personalmente coinvolto in che cosa? Nell'edificazione, nella cura, nel nutrimento e protezione della sua Chiesa. E possiamo pensare, noi siamo suoi perché Lui ha dato se stesso. Si è dato se stesso, come non ci darà tutte le altre cose? E pensate, Egli ci ha liberato dalla condanna, ci ha giustificato, ci ha fatto diventare parte della famiglia celeste, ci fortifica, ci mostra compassione nelle nostre debolezze, intercede per noi, risponde alle nostre preghiere. Cristo è coinvolto personalmente con te singolarmente ed è personalmente coinvolto con la sua Chiesa. E noi siamo chiamati a vivere secondo il suo piano. Riesci ad afferrare proprio il coinvolgimento personale che Cristo ha verso di noi? Lui è questo con noi. E Lui ci chiama ad avere pace in Lui. Pensate, prima che Lui fosse preso, dice ai Suoi discepoli: nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. Questo è il nostro capo. E Lui è onnipotente su tutto, sui demoni, sulla malattia, sul peccato, sulla morte. C'è qualcosa peggiore di questo? Un demone più forte di noi. La malattia ci prende e ci può portare da Lui. Il peccato è qualcosa che ci condannava dinanzi a Lui. La morte nessuno può rimediare. Lui lo ha vinto tutto. Se Lui ha vinto queste cose, quale fiducia noi dobbiamo avere per cose che sono ancora più piccole di queste? E Lui adesso è alla destra del Padre, possiede l'autorità di governare il cielo e la terra, possiede l'autorità di giudicare l'umanità, anche di sconfiggere Satana e il suo esercito, di distruggere la morte per sempre. E un giorno, compresi quelli che lo hanno respinto, piegheranno il suo ginocchio dinanzi a Lui. Questo accadrà. E la realtà è che noi siamo chiamati a essere fedeli a Lui. Questo non significa che noi non avremo timori. Questo non significa che noi non avremo paura. Questo non significa che noi dubiteremo in un momento della nostra fede. O che diremo: io, Signore, non ci riesco a far questo. E forse non lo faremo. Ma il Signore ci rafforzerà affinché noi facciamo la sua volontà. Molto, ma molto importante. Siamo tutti lavori in crescita, dove abbiamo bisogno di rafforzarci affinché facciamo la sua volontà. Ma non che davanti alla sua volontà subito diciamo no. Ma cresciamo verso colui che è il capo. Lui ha fatto questo, ha dato alla Chiesa apostoli, profeti, e non solo, ha dato anche alla Chiesa evangelisti, che sono coloro che fondano le chiese, e ha dato alla Chiesa pastori, dottori. Ha pensato a tutto nel fondare le chiese, nel rafforzare le chiese, affinché arrivino, possiamo dire, alla fine della loro vita come Lui si aspetta, santi irreprensibili. E quando si parla di pastori, dottori, sono i ministri delle chiese locali, sono coloro che pasciano il gregge esponendo la parola. Contesto immediato per noi: Simone e Sebastian, doni alla Chiesa. Questa è la cura particolare di Cristo per noi, questa. E guardate Efesini 4:11-15, il piano di Cristo ancora. Lui ha dato queste persone Per che cosa? Versetto 12. Per il tuo perfezionamento. Lui ha dato queste persone per il nostro perfezionamento, per il tuo perfezionamento, versetto 12. In vista di cosa? Dell'opera del tuo ministero e dell'edificazione di tutti noi come corpo di Cristo. Pensa a quanto è importante sottometterci all'insegnamento regolare della parola, perché questo non è per il pastore. Il pastore ha la sua responsabilità nel predicare, ma questo è affinché i santi siano perfezionati, che è la vostra responsabilità. Voi siete responsabili di essere perfezionati. E allo stesso tempo è la vostra responsabilità adempiere il vostro ministero ed edificare gli altri in un modo che onora Cristo. Siamo vincolati al piano di Cristo per la Chiesa. E versetto 13, affinché, medesimo pensiero, tutti giungiamo all'unità della fede, affinché siamo uniti in ciò che pensiamo e crediamo sulla base dell'insegnamento degli apostoli e dei profeti e degli anziani, e affinché raggiungiamo la piena conoscenza del Figlio di Dio, e affinché non siamo sviati dal falso insegnamento, ma seguendo la verità, che cosa? Versetto 15, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Verso chi devi crescere? Verso Cristo. Tu vuoi crescere verso Cristo? Ecco il suo piano. Ecco la sua struttura. Ecco come lui farà e maturerà i suoi figli e rafforzerà la sua Chiesa. Pensa anche al coinvolgimento tuo nel corpo di Cristo, la tua responsabilità verso gli altri. Noi possiamo pensare, quella persona è così, quella persona è così, quella persona non fa così, ma la domanda è, tu cosa stai facendo per perfezionare quella persona? Tu cosa stai facendo affinché quella persona sia rafforzata in quelle debolezze? E per quello, per consigliare, devi essere tu per primo perfezionato, rafforzato. Gira tutto, possiamo dire, un cerchio chiuso. E in tutto questo, pensate, ci sono gli anziani. Gli anziani hanno la responsabilità in questo tempo di portare il gregge a essere esposti alla parola, affinché la parola cambi i cuori dei credenti, affinché i credenti possano comprendere, come dice anche in Deuteronomio, affinché ascoltino, imparino la parola, imparino a temere il Signore e di conseguenza che cosa? Ubbidiscano. Se tu vuoi ubbidire al Signore, se tu non riesci a fare ciò che devi fare, ecco un buon motivo per approfondire la parola. Perché quando tu ascolterai, quando tu imparerai, tu potrai temere il Signore e la conseguenza quale sarà? Tu ubbidirai. Ma tu hai bisogno di quello, di dottrina. Noi abbiamo bisogno di dottrina. Simone e io non siamo immuni a timore, a situazioni, a pressioni, ma abbiamo bisogno di comprendere quella parola affinché noi temiamo di più il Signore delle circostanze e camminiamo in ubbidienza al Signore. Infatti, pensando anche agli anziani, in Ebrei 13:17 dice che gli anziani vegliano per le anime della Chiesa come chi deve rendere conto. E quello che l'autore degli Ebrei dice, e dice: ubbidite ai vostri conduttori, sottomettetevi a loro, perché essi vegliano per le vostre anime come chi deve rendere conto, affinché facciano questo con gioia e non sospirando, perché ciò non vi sarebbe di alcuna utilità. Ed è difficile forse spiegare per voi ciò che noi facciamo, ciò che noi ci aspettiamo di voi, ma la parola insegna questo e dobbiamo predicare tutto il consiglio di Dio. Ma anche Prima Tessalonicesi 5:12-13, dice: fratelli, vi preghiamo di aver riguardo a coloro che faticano in mezzo a voi, che vi sono preposti nel Signore e vi istruiscono, e di tenerli in grande stima e di amarli a motivo della loro opera. Vivete in pace tra di voi. Molto chiaro, grande stima e amarli. Ebrei 13:7 anche: ricordatevi dei vostri conduttori, i quali vi hanno annunziato la parola di Dio e considerate quale sia stata la fine della loro vita, imitate la loro fede. Questo è, possiamo dire, il dono di Cristo per la sua Chiesa. Questa è la responsabilità nostra come anziani, di essere fedeli a Cristo. Noi non vogliamo essere esempio di nessuno, ma noi vogliamo essere fedeli al Signore, ubbidienti al Signore. Ma pensate, il piano di Cristo rientrano anche gli anziani. Ciò che loro decidono per la comunità, ciò che loro fanno per la comunità in modo globale, e la Chiesa è chiamata a seguirli, anche in queste circostanze. Questo fa parte del piano di Cristo per la Chiesa. Questo è il raduno più prezioso della terra. Per quale motivo? Perché è stato formato da persone che sono e appartengono da un'altra parte. Perché hanno altre priorità, hanno un amore per Cristo, hanno un amore per le persone e desiderano crescere all'immagine di Cristo. E per crescere dobbiamo sottometterci al capo, Cristo, al cui gli furono dati dominio, gloria e regno, perché le genti di ogni popolo, nazione e lingua lo servissero. E il suo dominio, un dominio eterno che non passerà, e il suo regno, un regno che non sarà distrutto. Questo è Cristo. Lui è il capo della nostra Chiesa. Lui sorveglia sulla sua Chiesa. E Lui non permette che nessuno abbia autorità sulla sua Chiesa se non è Lui da solo, possiamo dire. Governo potrà impedire la Chiesa di radunarsi? La Chiesa dovrà continuare a radunarsi. E preghiamo, fratelli, che noi non arriviamo a quel punto. Perché lì la nostra fede verrà veramente provata. Perché lì noi avremo più timore ancora. Perché non ci possiamo più sottomettere allo Stato, perché lo Stato ci chiama a fare qualcosa che il nostro Signore ci dice, fatelo. E sapete cosa succede quando siamo nella prova? La prova è difficile per quale motivo? Perché nella prova l'unico modo per slegarti è che tu disubbidisca al Signore. Ma come tu non vuoi disubbidire, tu soffri perché vuoi piacere a Lui. Considera queste verità. Noi siamo sotto la sua custodia, sotto la sua sorveglianza. Noi non siamo abbandonati in questo tempo. Noi non siamo lasciati alle circostanze. La Chiesa è sotto la sua cura, provvidenza, custodia di colui che l'ha comprata, ha dato la sua vita per noi. E noi viviamo per Lui. Molto importante. Domanda: ti rende stabile tutto ciò che abbiamo visto davanti alle circostanze? Ti rende stabile questa verità? Perché le situazioni, come abbiamo detto, cambieranno. Ma questo non cambia. La sua cura non cambia. La sua protezione non cambia. Il suo piano non cambia. I credenti non cambiano. Desideriamo e abbiamo bisogno sempre della stessa comunione, della stessa parola, di adempiere il nostro mandato di evangelizzare gli altri. Questo non cambia. E noi siamo chiamati a che cosa? L'Antico Testamento dice a essere fedeli. Entra nella presenza, servo come? Buono e fedele. E noi vogliamo quello. Siamo nelle sue mani. Nelle mani di chi? Del capo della Chiesa, che è il salvatore del corpo. Preghiamo. Signore, vogliamo tanto ringraziarti perché tu sei il capo. Tu sei il Signore, Signore. Noi siamo i tuoi sudditi, siamo i tuoi figli, siamo coloro che hanno ricevuto il tuo amore particolare. E Signore, noi ti ringraziamo per questo raduno, perché possiamo conformarci al tuo piano. E sappiamo, Signore, che questo potrebbe diventare sempre più difficile. Ma ti chiamiamo, Signore, ti preghiamo a che noi possiamo, Signore, essere sempre più fedeli al tuo piano, essere sempre più ubbidienti alla tua volontà, avere sempre un cuore più profondo per te, un amore più profondo per te. Questo è più essenziale di qualsiasi altra cosa: adorare il Dio dell'universo, sottometterci alla sua volontà. Tu ami più l'ubbidienza che i sacrifici. E noi siamo qui per questo, come dirà anche Salomone. Il tutto è amare te stesso, ubbidirti, Signore. e noi desideriamo questo, rafforza la nostra fede, che la comprensione che abbiamo di Cristo come capo della Chiesa possa accompagnarci in questi momenti di difficoltà e che alla fine, Signore, tutto possa esaltarti attraverso una Chiesa che tiene in alto la verità di tuo Figlio e la verità della salvezza attraverso tuo Figlio, affinché Padre, Figlio, Spirito Santo siano glorificati. Ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen. Amen.